E-commerce. Come mettere in sicurezza il sito web ed evitare rischi legali? L'e-commerce, o commercio elettronico, è in costante crescita, in Italia come nel mondo. Secondo gli ultimi dati, nel 2022 il volume d'affari delle imprese italiane che operano online ha generato un volume d'affari superiore a 48 miliardi di euro, con un incremento di circa il 20% rispetto al 2021. Alla crescente importanza del settore non sempre si accompagna, tuttavia, un'adeguata conoscenza e consapevolezza da parte degli operatori circa le normative vigenti in tema di e-commerce e i rischi legali a cui possono andare incontro in caso di mancata o insufficiente ottemperanza alle stesse. Tale conclusione è avvalorata dai numerosi provvedimenti sanzionatori che l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato assume nei confronti delle imprese che svolgono attività di e-commerce per violazioni della normativa in materia. Infatti, solo negli ultimi 3 anni l'autorità garante ha irrogato ad imprese operanti nel commercio online sanzioni per oltre 20 milioni di euro, e solo nei primi mesi del 2023 ha oscurato molti siti web che operavano in violazione delle norme in tema di e-commerce. È quindi necessario che le aziende, le quali operano online, strutturino il proprio sito di e-commerce in modo conforme alle normative di settore, per non rischiare di andare incontro a spiacevoli conseguenze. In questo articolo ci soffermeremo esclusivamente sulle norme che regolano l'attività svolta dalle imprese nei confronti dei consumatori, cioè delle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, che è quella maggiormente complessa ed espone le aziende ai rischi maggiori. La normativa che regolamenta il commercio elettronico, ovvero essenzialmente il Decreto Legislativo numero 70 del 2003 e il Decreto Legislativo numero 206 del 2005, cosiddetto Codice del Consumo, ha lo scopo di assicurare trasparenza ed informazione all'acquirente che a causa delle peculiarità dell'e-commerce non può avere una conoscenza diretta né un contatto immediato con il venditore e di rendere affidabili e sicure le transazioni online. Nel settore dell'e-commerce, infatti, la spersonalizzazione del rapporto d'acquisto indebolisce tendenzialmente il consumatore e lo pone in una posizione di asimmetria informativa rispetto all'azienda. Per tutelare il consumatore, tutte le imprese che effettuano attività di e-commerce elettronico hanno l'obbligo di fornire una serie di informazioni generali, volte ad identificare l'azienda venditrice, i prodotti e servizi offerti, il prezzo e le modalità di pagamento, le garanzie per il consumatore, eccetera. Tali informazioni devono essere inserite sul sito web, indipendentemente dall'ordine. Si tratta essenzialmente delle seguenti informazioni: dati riguardanti l'identificazione del venditore, prestatore di servizi, nome, denominazione societaria, domicilio, sede, telefono, posta elettronica, partita IVA, numero ISCR, REA REG, imprese eccetera, indicazione di prezzi e tariffe relative ai beni, servizi, con oneri fiscali, costi di consegna ed altri costi accessori, esistenza del diritto di recesso, ivi compreso il modulo per il recesso, o esclusione dello stesso, nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge, con modalità tempi per ritiro o la restituzione bene nel caso di recesso, le modalità di pagamento, consegna, ivi comprese eventuali restrizioni, ed esecuzione dell'ordine, garanzie legali connesse alla vendita, indirizzo del fornitore per eventuali reclami, link alla piattaforma di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La normativa sul commercio elettronico prevede inoltre una serie di obblighi di contenuto informativo e operativo da rispettare nel corso della conclusione del contratto telematico. Tale disciplina può essere derogata solo in caso di rapporti tra imprenditori, mentre è inderogabile se il destinatario del servizio è un consumatore. Prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario, è necessario fornire le seguenti informazioni: le fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto, il modo in cui il contratto verrà archiviato e le relative modalità di accesso allo stesso, i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori prima dell'inoltro dell'ordine, gli eventuali codici di condotta del prestatore, le lingue a disposizione per concludere il contratto. Tutte tali informazioni devono essere fornite in modo facilmente accessibile, diretto, cioè senza intermediari, o rinvii ad altri link, permanente ed aggiornato. Inoltre, tali informazioni devono essere fornite con un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile. Le condizioni generali di contratto devono essere messe a disposizione del destinatario in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Si applica in ogni caso la normativa di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile in materia di clausole vessatorie. A tal proposito, è dubbio se, per l'approvazione delle clausole vessatorie presenti nelle condizioni generali di contratto online, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile sia sufficiente la cosiddetta firma elettronica semplice, cioè un meccanismo di autenticazione del contraente mediante username e password sul sito del proponente, e il clic su una casella specifica per la clausola vessatoria, oppure occorra la vera e propria firma digitale. In via precauzionale, è suggeribile ricorrere a quest'ultima. Il decreto legislativo numero 26, del 2023, emanato in attuazione della direttiva comunitaria numero 2161 del 2019, cosiddetta direttiva Omnibus, ha modificato il codice del consumo, ampliando le informazioni che devono essere fornite, in modo chiaro e comprensibile, prima del perfezionamento del contratto online da parte dei fornitori di mercato online, ovvero da qualsiasi professionista, il quale fornisca un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori, mercato online, si tratta in sostanza di sito web o app nel quale diversi venditori possono vendere i propri prodotti. Ai sensi del nuovo articolo 49 bis del Codice del Consumo, il titolare del marketplace online deve indicare l'indirizzo geografico dove il fornitore è stabilito, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica, tali da permettere al consumatore di contattare il fornitore rapidamente e in modo efficace, fornire informazioni circa la qualifica della controparte contrattuale, cioè se il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali attraverso il marketplace è un professionista o un altro consumatore, fornire informazioni sui principali parametri che determinano la classificazione, o ranking, delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e sull'importanza di tali parametri rispetto ad altri, cioè informazioni sui criteri che determinano l'ordine con cui i prodotti appaiono al consumatore che effettua una ricerca sul sito o su un'applicazione del mercato online. Inoltre, il professionista è tenuto a fornire un promemoria circa l'esistenza della garanzia legale di conformità, nonché le informazioni circa la funzionalità, ivi incluse le misure di protezione tecnica applicabili, la compatibilità e l'interoperabilità. Infine, in relazione al dovere di indicare in modo chiaro il prezzo totale dei beni o dei servizi offerti sul sito di e-commerce, l'articolo 49 bis del Codice del Consumo prevede l'ulteriore obbligo di informare il consumatore qualora il prezzo sia stato calcolato sulla base di un processo decisionale automatizzato. La normativa in tema di e-commerce prevede altresì che le imprese operanti in tale settore devono fornire agli utenti una serie di informazioni, non soltanto sul proprio sito web, ma anche sia prima che dopo che l'ordine da parte dell'utente è stato effettuato. Anzitutto, già prima che il cliente effettui l'ordine online, cliccando sul relativo pulsante, la pagina d'ordine presente sul sito web deve contenere una sorta di riassunto dell'ordine, contenente informazioni relative a caratteristiche principali dei prodotti, spese di consegna e durata del contratto. Queste informazioni devono essere fornite in modo chiaro, posizionate al di sopra del pulsante «Ordine con obbligo di pagare» e chiaramente evidenziate rispetto al resto della pagina web. Al momento di inoltrare l'ordine, l'impresa deve garantire che il consumatore abbia ben chiaro che l'atto che sta compiendo implica un obbligo di pagamento. Pertanto, se l'inoltro dell'ordine implica azionare un pulsante o una funzione analoga, come generalmente accade, con il meccanismo cosiddetto point and click, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente, indicante in modo inequivocabile che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'impresa disattende tale previsione, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine e ha quindi diritto alla restituzione di quanto versato o al risarcimento del danno. Inoltre, l'inottemperanza da parte delle aziende di e-commerce alle prescrizioni normative può integrare delle pratiche commerciali scorrette, che espongono le imprese a conseguenze anche gravi. Si può arrivare infatti alla sospensione dell'attività di e-commerce. Vi sono poi ulteriori obblighi informativi successivi all'inoltro dell'ordine. Infatti, una volta ricevuto l'ordine dall'acquirente, l'operatore deve fornire la conferma dell'ordine del destinatario contenente tutte le informazioni obbligatorie che devono già essere fornite prima dell'ordine e un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto. Tali informazioni devono essere fornite su un mezzo durevole, ad esempio via mail, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto e comunque al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Anche in ordine a queste informazioni, l'autorità garante è intervenuta varie volte, anche recentemente, sanzionando pesantemente varie imprese che avevano adottato un comportamento molto evasivo nei confronti dei consumatori circa l'andamento del proprio ordine. Anche tali comportamenti integrano infatti delle pratiche commerciali scorrette che espongono le imprese a sanzioni. Nei contratti conclusi online, i consumatori hanno sempre, tranne alcuni casi tassativi, il diritto di recedere, entro 14 giorni, senza dover fornire alcuna motivazione e senza, normalmente, dover sostenere dei costi per l'esercizio di tale diritto. Il Codice del Consumo prevede in proposito che, tra le informazioni obbligatorie che gli operatori online devono inserire nel proprio sito web, vi sono anche quelle relative a l'esistenza del diritto di recesso in favore del consumatore, le condizioni, termini e le procedure per esercitare tale diritto, il modulo tipo da utilizzare per il recesso, i casi in cui il consumatore perde il diritto al recesso o lo stesso non è previsto. Il decreto legislativo numero 26 del 2023, emanato in attuazione della direttiva Omnibus, ha aggiunto agli obblighi del professionista in caso di recesso del consumatore ulteriori adempimenti vincolanti, in particolare con riguardo ai contratti connessi alla fornitura di contenuti o servizi digitali. Le comunicazioni commerciali online devono essere subito chiaramente identificabili come tali, cioè fin dal momento in cui il destinatario le riceve, e devono contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni, fatte salve, in quanto prevalenti, le specifiche discipline dettate dal GDPR e dal Codice del Consumo. Il decreto legislativo numero 26 del 2023, in attuazione della direttiva Omnibus, ha introdotto una nuova disciplina in materia di annunci di riduzione dei prezzi, applicabile a partire dal 1 luglio 2023. Ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione, dovendosi intendere per prezzo precedente il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti all'applicazione della riduzione di prezzo. L'obbligo di indicazione del prezzo precedente è escluso per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente, come i prodotti agricoli e alimentari deperibili, e per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni. In tal caso, però, occorre indicare il lasso temporale in cui il prezzo è stato effettivamente applicato. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita e senza interruzioni, l'obbligo di indicazione del prezzo precedente si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo. Tali disposizioni si applicano anche alle vendite straordinarie, liquidazioni, vendite di fine stagione o saldi e le vendite promozionali, ma non alle vendite sotto costo, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo numero 114 del 98. Nelle quali il prezzo di vendita al pubblico sotto costo non rileva ai fini dell'individuazione del prezzo precedente. In ogni caso, ogni annuncio di riduzione di prezzo deve recare, altresì, l'indicazione della percentuale di sconto applicata. Il decreto legislativo numero 26 del 2023, in attuazione della direttiva Omnibus, prevede inoltre che se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto. Pertanto, un sito di e-commerce deve indicare se le recensioni pubblicate sul proprio sito sono riconducibili a vere esperienze di acquisto. Se ciò non corrisponde a realtà, questa circostanza deve essere indicata sul sito. Qualora invece un sito di e-commerce abbia deciso di pubblicare recensioni verificate, deve spiegare come garantisce che le recensioni siano veritiere. Pertanto, il provider di recensioni che l'impresa deciderà di attivare deve permettere la pubblicazione di recensioni solo a seguito dell'acquisto sul sito, impedendo recensioni a chiunque e in modo indiscriminato. Costituisce una pratica commerciale scorretta indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori. Costituisce altresì una pratica commerciale scorretta inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti. Qualora un'impresa operante nel settore del commercio online violi la normativa in tema di e-commerce, la stessa può andare incontro a sanzioni, anche molto gravi, irrogate dall'autorità garante. Tali sanzioni sono state aggravate dal decreto legislativo numero 26 del 2023, emanato in attuazione della direttiva Omnibus. In particolare, l'autorità può irrogare sanzioni fino a 20.000 euro per la violazione degli obblighi informativi generali, fino a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo e fino a 10 milioni di euro, se la violazione degli obblighi integra una pratica commerciale scorretta. Per le violazioni di rilevanza C.D. unionale, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'autorità è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli stati membri dell'UE interessati. Infine, l'autorità può disporre l'oscuramento del sito web dell'operatore, ovvero revoca del relativo dominio. Inoltre, il decreto legislativo numero 26 del 2023 ha previsto la possibilità per i consumatori di adire direttamente l'autorità giudiziaria per chiedere il risarcimento dei danni derivanti da una pratica commerciale scorretta o per chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Il consumatore non è quindi più obbligato ad attendere, come in precedenza, la decisione dell'autorità garante per adire le vie legali. Se l'impresa opera online non solo entro i confini italiani, ma anche all'estero, cioè si rivolge ad una clientela residente in altri paesi diversi dall'Italia, deve anche conformarsi anche alle normative vigenti in tutti i paesi in cui opera. Ciò in quanto, soprattutto se si tratta di contratti con i consumatori, ogni paese ha una propria distinta regolamentazione degli acquisti online. Anche qualora nelle condizioni generali adottate dall'impresa italiana nel proprio sito web venga designata quale legge applicabile la legge italiana, si applica comunque la normativa del paese in cui l'azienda opera, che potrà essere anche diversa rispetto a quella italiana. Le normative estere in tema di e-commerce possono essere diverse, anche in modo notevole, da quella italiana. Le differenze in ambito europeo sono nel complesso abbastanza limitate, dato che le normative sul commercio elettronico adottate dai paesi UE sono tutte essenzialmente di derivazione comunitaria. Tuttavia, ogni paese può regolamentare la materia con disposizioni particolari, per cui occorre esaminare attentamente, avvalendosi di un legale esperto, la legislazione di ogni paese nel quale l'impresa decide di operare con il proprio e-commerce, in quanto possono sussistere norme diverse da paese a paese. Ciò vale, a maggior ragione, per i paesi extraeuropei. Infine, le imprese che operano online devono naturalmente conformarsi alla normativa sulla privacy, che, come è noto, è stata introdotta dal regolamento comunitario numero 679 del 2016, cosiddetto GDPR. In particolare, il sito web utilizzato dall'impresa per attività di e-commerce deve contenere una adeguata privacy policy, che fornisca tutte le informazioni necessarie affinché i visitatori del sito possano decidere in modo consapevole se prestare il consenso al trattamento dei loro dati personali o meno. Devono inoltre essere inserite specifiche informative in relazione a trattamenti di dati di utenti per determinate richieste o servizi e devono essere predisposte informative distinte per la tipologia di trattamento, a seconda che i dati vengano raccolti durante la navigazione sul sito o per procedere agli acquisti online. Occorre inoltre predisporre una cookie policy. A tal proposito, nel luglio 2021 il Garante ha pubblicato le nuove linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento. È quindi necessario che tutte le imprese titolari di un sito di e-commerce verifichino attentamente quali cookies sono stati installati sul proprio sito web, valutino la conformità delle cookie policy a quanto previsto dal Garante. Il sito web deve inoltre essere dotato di un proprio database separato che faciliti la richiesta di cancellazione dei dati personali e di un sistema di verifica dei dati degli utenti, visitatori, che renda possibile la notifica immediata nel caso in cui vengano violati i dati personali. I dati personali raccolti devono essere protetti da qualsiasi rischio di furto, smarrimento o divulgazione, per garantire la sicurezza dei dati. Il mancato adeguamento agli obblighi imposti dal GDPR può comportare sanzioni molto pesanti per le imprese, essendo previste multe fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato. Per ogni informazione o esigenza di approfondimento, si prega di leggere la sezione dedicata sul nostro sito e di contattarci telefonicamente o via mail, agli indirizzi indicati nel sito alla pagina Contatti.